Bene, buonasera a tutti. Allora iniziamo. Iniziamo questa conferenza a più voci e come vedrete sarà molto ma molto interessante. Molto interessante perché entreremo nel vivo della nostra comunità cittadina. Nel vivo sia per il personaggio Rosa Calabresi, sia per il ricordo, le consuetudini, la croce, sia anche poi per quello che potremmo vedere e in qualche modo rievocare della storia della nostra comunità. Il motivo per cui abbiamo fatto questa conferenza è triplice. Primo, il ricordo delle missioni popolari. In tutti i paesi, soprattutto dal 600, 700 e 800, c'erano le missioni cosiddette, predicate in genere da passionisti, vincenziani, francescani e gesuiti. Queste erano le congregazioni più che altro addetto alle missioni popolari. Che cos'erano le missioni popolari? Veniva una squadra di questi religiosi e batteva un po' tappeto il paese, facendo prediche, confessioni, adorazioni. E la cosa molto bella dal punto di vista sociale è che rientrava nella missione il metter pace nel paese. Quindi obbligo dei missionari è sentire le famiglie che erano in contrasto, chiamarli e farli fare solennemente la pace. Quindi era una ricomposizione del paese. A Cerveteri anche sono avvenute le missioni. Noi conosciamo, lo vedremo, la missione del 1748, cui era presente una bambinetta di 5 anni che era Rosa Calabresi. Eccola qui. Rosa Calabresi manterrà sempre questo ricordo. E le missioni che si facevano allora lasciavano sempre un segno. Qual era il segno? La croce. Noi ne abbiamo due a Cerveteri di croce ancora in piedi. Una giù, vicino alla Madonna dei Canneti, nella rotonda, se ci fate caso, è molto poveretta, strimensita, ma sta su un cumulo, quella è una croce di una missione, mi pare degli anni 50. Un'altra croce sta su a San Pietro, ma la croce per eccellenza a Cerveteri era quella che stava al bivio per Bracciano, tanto che i vecchi cerveterani, e qui lo potranno dire molto meglio di me, sia Borgna che Giacomo, i vecchi cerveterani dicevano ci vediamo alla croce. La croce significava quel posto, è scomparsa. Che fine ha fatto? Non si sa. Eppure una croce, mi dicono, poi lo diranno loro, bella cosa. Però vedete che col ferro ci hanno fatto qualche altra cosa. Ecco, quindi non c'è più. Allora, e terzo ricordo, terzo motivo di questa nostra conferenza, è il ricordo di Rosa Calabresi. Allora vi gusterete, perché io ci ho passato anche parecchio tempo, vi gusterete la vita di Rosa Calabresi attraverso le immagini. Come in qualche modo era raffigurata, quello, i punti salienti che lei ha fatto, soprattutto questo. Qui siamo di fronte a un fatto eccezionale qui davanti, però questo è un falso. Non è successo così, come rappresentato nel quadro, perché vedremo che Rosa Calabresi avrà ben altro ruolo che non solo semplice spettatrice. Non è così. Poi Rosa Calabresi vedremo un po' la vita. Abbiamo anche qui il piacere e direi l'onore di avere tra noi il professor Giovanni Calabresi, che è un discendente, non so fino a che punto, però un discendente diretto nella linea di Rosa Calabresi. Il Palazzo Calabresi che è a Cerveteri, quello che è sulla piazza Risorgimento, di cui parleremo a lungo, perché Rosa Calabresi è nato in quel posto, non in quel palazzo. Allora, ecco, il professor Calabresi ci illustrerà con molto piacere qualche cosa della famiglia Calabresi. Ecco, credo di aver detto tutti e tre i motivi: le missioni, la croce di ferro come è scritto qui, le missioni La Croce di Ferro e Rosa Calabresi. Il motivo è questo: l'iniziativa è partita qui dal nostro Pino e noi lo ringraziamo perché ha avuto questa idea. La realizzazione è del Rione Fornace. Qui ci abbiamo il presidente Alessandro e penso che ho detto tutto, poi adesso li faremo parlare in modo che possono presentare loro più direttamente quello che è l'intento che loro hanno avuto nel fare questa manifestazione che poi continuerà domani. Domani benediremo la immagine maiolocata che era pressappoco dove era l'antica croce al bivio per Bracciano, è proprio di fronte a dove era la croce. Vedrete che è molto bella, fatta qui dalla nostra autrice artista Simona, eccola che so che mi sta tormentando perché non sa quello che dire e non sa che cosa fare. Sta tranquilla. La nostra Simona che ha fatto veramente un bell'opera, la potrete vedere. Possiamo dare un anticipo? Possiamo? Un anticipo nella proiezione che si fa. E poi la benedirà il nostro parroco Don Gianni. Adesso do la parola al nostro Giacomino, che è un po' anche tra l'altro la memoria storica di Cerveteri. Lui sa un mucchio di cose. Ecco, quello che io vorrei chiedere è proprio questo. Un ricordo di quel periodo e anche di quel luogo. L'abbiamo ascoltato qualcosa, abbiamo ascoltato anche da parte di Gino quello che era un po' il luogo, eccetera. Adesso ne sentiamo un altro apporto su questo stesso tema.
Buonasera. Intanto mi corre l'obbligo di ricordare chi ha dato inizio, non adesso, ma qualche decennio fa, a questa iniziativa, perché senza quell'inizio non ci sarebbe stata questa. Mi corre l'obbligo quindi di ricordare Don Rocco Fraietta, che è stato subito dopo la pubblicazione di Padre Gioacchino De Santis la persona che si è occupata di Rosa Calabresi. Don Rocco Fraietta, parroco di Palo Laziale, nonché era lo zio di Dora Turco, ecco perché via Rosa Calabresi si trova lì dove sta adesso, perché lì ci abitava Dora Turco. È un ricordo, è un ringraziamento che all'epoca quelli del comune hanno voluto fare alla Turco in memoria proprio di Don Rocco Fraietta. Mi corre l'obbligo di ricordare il maestro Copponi, perché insieme a Don Rocco si è dato tanto da fare per cercare di far conoscere questa figura che altrimenti sarebbe rimasta nell'oblio, come ancora purtroppo si trova. E successivamente abbiamo cercato, poi per una ragione che non sto qui a dire, sono venuto in possesso, dopo la morte di Don Rocco, del suo carteggio, dei suoi studi, e quindi ho cercato di riprendere la strada tracciata da lui proprio su Rosa Calabresi, e per cui ho fatto fare delle pubblicazioni ai giornali, a qualche giornale. San Paolo rispose con queste parole: sì, Lucia è una grande figura, ma per arrivare a Rosa quanto deve ancora fare? Di anime come Rosa ne nasce una ogni secolo. E adesso permettetemi di leggervi questa pagina, perché è una pagina commovente per l'estrema semplicità, ma per la grande caratura. È qualcosa di meraviglioso. Allora, stava il padre Paolo a sedere nella sua solita sedia d'appoggio, stroppiato e che non poteva muoversi dalla medesima, di rimpetto alla medesima immagine che io parimenti stavo a sedere vicino a lui. incontro l'immagine suddetta, quando all'improvviso la Madonna Santissima chiamollo da quell'immagine, dicendo a chiara voce che io sentii benissimo: Paolo, Paolo. A questa voce comparve la regina del cielo in un bellissimo trono col figlio in braccio, e tale comparsa non fu di quella Madonna stessa che stava dipinta nel quadro, ma comparve una signora nobilissima staccata dallo stesso quadro in un trono maestoso, tenendo il figlio in braccio, risplendentissima più del sole, anzi, senza paragone, più del medesimo. A tal vista e a tali parole il padre Paolo, nonostante non potesse muoversi, si buttò subito e come in un baleno in ginocchioni per terra, prostrato avanti la medesima, ed io parimenti feci lo stesso. Disse la Madonna al servo di Dio: parimenti a voce chiara che io sentii benissimo: figlio, chiedimi grazie. Al che subito il padre Paolo rispose tenendo la faccia fino a terra e disse: la salvazione dell'anima mia. Replicò la Madonna con lo stesso tono di voce: sta sicuro che la grazia è fatta. Di più, la Vergine gli soggiunse quest'altre parole: credi a quanto ti dice questa mia serva. E si riferiva a Rosa. Sta pur sicuro che la congregazione va molto bene, si dilaterà molto e il tuo operare è molto grato a Dio. Parlò di poi il santo bambino con parole di vita eterna, che io sentii benissimo, ma che non mi dà l'animo di spiegare con voci sensibili. E lo consolò mirabilmente e gli disse che era martire per i patimenti e le sofferenze. Desiderava il servo di Dio e chiese in grazia al santo bambino e alla Madonna Santissima che gli ponessero la mano in testa, e anche in ciò, con clemenza e dolcezza indicibile, fu consolato dall'uno e dall'altra, che gli posero le mani in testa. Ed io lo vidi benissimo, perché vidi la Madonna Santissima con il suo figlio che calarono al basso e posero le mani in testa al servo di Dio, e fecero lo stesso anche a me. Potrei andare avanti, perché qui ci sarà la benedizione, ci sarà San Michele Arcangelo, ci sarà tutto quanto. Adesso io mi chiedo: può rimanere nascosta una figura così importante? Non per lei, ma per noi, come insegnamento, una figura che per secoli è rimasta nascosta, rimasta soltanto a disposizione dell'autorità. Questo è il suo racconto, ma dopo 20 anni fu richiamata Rosa a processi di vetralla, o anche quelli, a processi di vetralla. E credetemi, dopo 20 anni Rosa ha ripetuto esattamente le parole di 20 anni prima, in concetti così difficili, teologicamente forgiati, che diventa difficile da capire, se non fosse che questa figura era veramente nelle mani di Dio. E quando San Paolo muore, l'ultimo messaggio, chiediamoci anche questo, l'ultimo messaggio di San Paolo scritto è per Rosa. E quando muore, lei lo depone più avanti, la prima persona che va a visitare da morto gli dice: è Rosa che si trova qui a Cervederi. Lui muore nella sua congregazione di Santi Giovanni e Paolo al Celio. Arriva e gli dice: Rosa, sono venuto a dirvi che sono morto ora e che vado a godere Dio, vi aspetto in paradiso. Bene, sicuramente Veteri ha una santa sua, che in paradiso lo prega. C'ha tanto da fare, perché c'ha tanto da fare a Cerveteri, eh? Oh, io dire, eh? Però è una figura che dobbiamo trovare qualche maniera. Io mi appello a tutta l'autorità e all'intelligenza del nostro paesano. Non voglio elencare, perché ce ne sono tante di cose che si possono dire, no? Vola alto questo signore, anche se sta qui buono buono. Bene, io mi appello a lui e a tutte le persone di buona volontà. Se è possibile, cerchiamo di fare qualcosa per smuovere questa figura che merita di stare sopra l'altare e non sotto, come hanno detto di averla trovata gli operai nel 1953-54, quando hanno fatto i primi lavori, aperto la chiesa, quella nuova. Grazie.
Vorrei, Giacomino, che porgere bene le cose di questo quadro è veramente bello. Poi io volevo continuare, ma lo dico subito così non perdiamo tempo dopo. Dopo a Rosa, dopo tutto quello che ha detto Giacomino molto bene, ci sono, quando si fanno le cause di beatificazione, io un po' me ne intendo perché faccio parte della congregazione delle cause dei santi, qualche chiamato avvocato del diavolo fa questa obiezione, e c'è scritto, non è che la impentiamo, c'è scritto, fa un'obiezione. Ma come faceva la Madonna a mettere una mano sopra San Paolo, l'altra, la destra, su Rosa? Perché, come avete sentito, e poi lei dirà, no, contemporaneamente hanno messo la mano, una sulla testa di Paolo, l'altra su di me, e il bambino ha fatto una sulla testa di Paolo e il bambino sull'altra sulla testa mia, contemporaneamente, no, come può sembrare lì, prima a Paolo e poi forse, ma lì non si vede, poi forse a lei, no? Contemporaneamente. L'obiezione qual è stata? E come faceva la Madonna a tenere il bambino allora? Figurati, come se il nostro Signore non era capace di stare in piedi da solo. Comunque, l'obiezione che gli hanno fatto, e lei ha risposto, io non lo so, io non so com'è successo, io dico solo quello che ho visto, che una mano e della Madonna e del bambino stava sul capo di San Paolo, l'altra mano della Madonna e del bambino l'hanno messa su di me. Io so solo questo, poi tutte le altre cose fate come credete. È bella la risposta che ha dato. Comunque, ecco, io ho voluto unicamente completare quello che ci ha detto in maniera egregia il nostro Giacomo, e adesso passerei proprio a far vedere un po' con immagini la vita di Rosa Calabresi. Guardate che non abbiamo molto di Rosa Calabresi, abbiamo solo quello che ha deposto lei. Il guaio qual è per la causa di beatificazione? Che non abbiamo testimonianze su di lei, non abbiamo testimonianze. Le lettere che lei ha scritto a San Paolo della Croce, almeno 500 o 5000, non so quanto, 5-600, l'ha distrutte, lei l'ha distrutte, aveva lo scrupolo che erano questioni personali e non voleva che si mettessero a disposizione di tutti, per cui noi non sappiamo le testimonianze. Se avessimo avuto le lettere di San Paolo, si poteva in qualche modo instaurare un processo per la causa di beatificazione. Sa, cercando, arrampicandosi un po' sugli specchi, poi bisognava trovare il miracolo, tra l'altro. Però una posizione, come si chiama, una vita un po' robusta, con le testimonianze, eccetera, si poteva esorare, ma noi non abbiamo nulla. Per cui il processo non si può impiantare. Quindi, probabilmente, possiamo avviarlo e diventare venerabile.
Solo questo, le deposizioni, le due deposizioni, sia di Roma che di Vetralla, di Rosa, sono intersecate continuamente da tutte le deposizioni degli altri confratelli E quindi ci sono delle, diciamo, non è soltanto la deposizione di Rosa, ma è la deposizione di Rosa che molto spesso è suffragata dalla de quelle di...
Sì, però giustamente lo dici, è suffragata nei confronti di Paolo, non nei confronti di lei. Questo è il guaio. Quindi noi su Rosa Calabresi purtroppo non abbiamo nulla. E come diceva giustamente, adesso lo diremo velocemente, le ossa di lei non ci sono più, niente, non abbiamo neanche... No, lì c'è scritto nel libro che sono scomparse perché messe in mezzo. Adesso dove sono queste ossa?
Scusa Don Gio, ma questo sta a dimostrare la nostra chiara trasparenza, non ci sono cose preparate. Allora, io riporto una testimonianza che mi fece Donnini, che aveva lavorato, ha lavorato qui quando hanno rimesso a posto la chiesa vecchia. Donnini mi ha detto: abbiamo trovato sotto la fonte battesimale un rotolo con le cose di Rosa Calabresi, le abbiamo prese e le abbiamo messe sotto l'altare. Così mi ha detto lui. Adesso io, questo è facile da provare, perché si può vedere, se facendo uno scavo, se è possibile.
Allora, qui quello che ha scritto, ha detto, siccome si è informato che c'era Don Luigi allora parroco quando hanno fatto la ricerca, dice: la consunzione del sepolcro, ultima espiazione di una carne che macchiò di peccato il primo Adamo, procreando figli della colpa, confuse le ossa di Rosa con quelle delle altre consorelle della congrega, perché c'era il sepulcrum sororum. Da ragazzo, se ricordate, nella chiesa vecchia c'era una botola, lì si mettevano le ossa delle consorelle della congregazione, della confraternita. Poi dice: e quando recentemente si sono fatti i lavori di restauro della vetusta chiesa Santa Maria Maggiore, non si sono trovate che ossa monticchiate, senza nessun segno che potesse far distinguere dagli altri resti mortali quelli della serva di Dio. Così è scritto. Poi, se riusciamo a trovarli, ben vengano. Va bene? Ecco, questo è quello che... Allora, io adesso inizierei subito, visto che abbiamo già fatto, che il tempo corre. Poi dopo, per ultimo, il professor Giovanni Calabresi ci illustrerà qualche cosa della sua famiglia, di qualche cosa dei suoi antenati, di quello che lui ricorda, di quello che lui è. Però adesso che vedremo le immagini, vi invito a fare attenzione, perché è molta storia di cervelli che viene fuori. E quindi penso che possa interessare tutti quanti.